Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo andando a chiudere un anno. Io vorrei leggere insieme l'ultima epistola che l'Apostolo Paolo ha scritto quando stava chiudendo la sua vita. Qual è? Sì, secondo Timoteo. E Paolo era in prigione, di quello che si capisce, non la prima volta, è stato liberato da quella volta a Roma. Poi è stato arrestato dopo vari anni e riportato a Roma, dove la tradizione dice, e lui prevede qui, che sarà messo alla morte. E in quella condizione scrive a Timoteo, suo vero figlio nella fede. E quindi Paolo mai sprecava parole. Mai sprecava parole. Però qui era focalizzato su esortare Timoteo e tramite le scritture noi, su come vivere in un momento difficile, perché il mondo è malvagio. Allora, c'è sempre stato il male. C'è chi dice, ma c'è sempre stato il male. Lo so che c'è sempre stato, ma se studi attentamente la storia, il mondo non è lineare. Il mondo ha punti alti e punti bassi. Israele nell'Antico Testamento era sempre uguale, sempre uguale. C'era sempre peccato, c'era sempre bontà, o c'erano periodi con molto, ma molto più peccato e periodi con molto, molto più fede nel seguire Dio. Certo, assolutamente. E noi siamo in un'epoca in cui c'è molto, ma molto più peccato galoppante di quanto c'è stato nella nostra vita, ma studiando la storia quasi mai, forse mai. E sta solo aumentando in modo logaritmico, non man mano. Cioè i cambiamenti in 10 anni, anche in 5, sono quasi da non credere e sta solo correndo avanti. La tecnologia permette un controllo massiccio che non c'è mai stato sull'informazione. E cosa ci fa pensare in un certo modo? L'informazione che abbiamo. L'informazione che abbiamo. E l'informazione gestisce come le persone pensano. E si potrebbe vedere qualcuno da solo, in macchina, da solo, con una maschera per proteggersi da infezioni, e quando è l'unica persona che mai si mette in quella macchina, perché le informazioni che riceve spaventano. Ma non dobbiamo guardare in campi dove noi abbiamo visto, dobbiamo dire no, siamo facilmente influenzati, anche noi. Hai mai sentito qualcuno chiamare un figlio, una figlia di 12 anni, bambino, bambina? Hai mai sentito questo nella vita? In altre società, in tutta la storia del mondo, un figlio, figlia di 12 anni faceva un rito di iniziazione per essere riconosciuto come pieno adulto. E vuol dire che non siamo influenzati? Vuol dire che non siamo influenzati in tantissime cose? Allora, oggi vorrei leggere insieme, Dio volendo, tutto il libro di Secondo Timoteo. E quello che vorrei fare è solo commentare. E questo è qualcosa che è alla portata di tutti. Dalla lettura, magari non si farebbe in un giorno, però in un giorno si legge ogni giorno per una settimana, quello che sia, Secondo Timoteo, e si merita sui pezzi. Io voglio fare solo quello. Quindi questo è più una lettura con commenti, Perché qui Paolo parla a Timoteo sapendo che sta per essere messo alla morte. Quindi iniziamo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. A Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Inizia ricordando chi è, che è un apostolo per volontà di Dio, e prega per Timoteo. Oh, tutte le epistole iniziano con questa preghiera per grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù. Poi inizia: rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno, ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente di vederti per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in Loide, tua nonna, e in Eunice, tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. Prima Paolo dice che serve Dio con una pura coscienza. Hai tu una coscienza pura? Vuol dire che hai visto tutti i tuoi peccati, li hai confessati in modo chiaro, diretto, senza mezzi termini, fino in fondo? Questo è come si ha una pura coscienza. Perché se c'è qualche perdonami, mi sono comportato male, non è confessare veramente il peccato. E la tua coscienza non è pura. Una coscienza pura è una coscienza senza macchia. Non è nessun peccato come macchia. Che vuol dire che hai veramente confessato fino in fondo ogni tuo peccato. Senza giustificazione, senza ma sai perché sai non avevo visto bene, quindi non era il mio cuore, so che non avevo visto, ma sai che sì, ma no, no, quello non è confessare. Confessare la parola stessa vuol dire dichiarare la stessa cosa. E quando abbiamo confessato i nostri peccati, quando cadiamo, confessiamo veramente, abbiamo una coscienza pura. Paolo serviva Dio con una pura coscienza e poi non mi colpisce, poi dice non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno. Non cessando mai. Il vero amore per qualcuno ti spinge a pregare per quella persona. Il vero amore ti spinge a pregare. Se fai tutto tranne pregare, non ami. Perché i bisogni più grandi di una persona non puoi tu adempiere da solo. Quindi se tu ti metti da fare per qualcuno, ma non preghi, non stai cercando il vero bene. Allora, non sto dicendo che allora io prego, poi non faccio niente. No, non sto dicendo quello. Ma tutti i miei impegni cosa possono creare in qualcuno se Dio non opera? Quindi pregava senza cessare. Paolo per Timoteo lo amava e pregava notte e giorno. E poi parlava della fede non finta che era in Timoteo. Una fede non finta è una fede vivente. In Giacomo ricordate, una fede morta è una fede viva, una fede che produce frutto. La vera fede produce frutto, e questo epistolo parlerà di frutto. In te vedo una vita non finta. In Primo Tessalonicesi Paolo parlava dell'opera della loro fede che permetteva a lui di sapere che erano veramente salvati, perché vedeva l'opera della fede, si dedicavano alle buone opere, alle opere buone. E così Paolo vedeva, hanno vera fede, si vede nelle opere della fede. E mi fa chiedere, ma la mia cosiddetta fede è una vera fede? Dove io cerco dove posso investire? Non aspetto che venga chiesto, ma sono io che sto cercando dove posso investire per rendere Dio. Questa è vera fede. In che senso quello è vera fede? Perché la vera fede è fede cosa? Che sono salvato per mezzo di Cristo e poi che mi troverò davanti a Cristo. La fede non è, ah sì, io sono salvato, adesso vivo qui. No, la fede, sono salvato in modo che io posso presentarmi a Gesù e non essere schiacciato, ma presentare a Lui le opere, i frutti che ho prodotto in questa vita per la sua gloria. La vera fede è quello. Perciò, vedendo Cristo nella mia testa, io mi dedico alle buone opere. Mi sacrifico, sacrifico tante cose. Le persone non credenti e credenti che non guardano a Cristo, cosa diranno di me? Che sono esagerato, che sono fanatico. Ma si può anche vivere in questo mondo, ma non mi importa il loro metro. Io voglio avere vera fede che mi fa abbondare nelle buone opere, perché io so che io ho fede che vedrò Gesù. Io ho fede che vedrò Gesù e che l'unica cosa che importa quel giorno, essendo salvato, è quello che presenterò a Lui. E io voglio presentare frutto alla sua gloria. E quindi Paolo aveva visto la fede non finta in Timoteo, aveva visto la fede vera, le opere della fede dei Tessalonicesi. Allora sono veramente salvati. E poi, vedendo quella fede in Timoteo, Paolo scrive nel versetto 6, per questa ragione ti ricordi di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Allora, abbiamo tutti salvati, abbiamo tutti doni di Dio, doni spirituali. Però io posso trascurare i doni che ho. Io posso essere preso, scoraggiato. Quando Paolo era a Corinto, il Signore Gesù è apparso a lui dicendo non tacere. Ricordate? Una notte, perché Paolo, avendo subito tante persecuzioni terribili, aveva timore. E Gesù stesso è apparso a lui. Non appare a tutti noi, ma è apparso a Paolo come apostolo, dicendo, non temere, parla. E qui Paolo dice, ravviva il dono di Dio che è in te. Timoteo, tu hai un dono. E ravvivare è una parola che si usa con un fuoco. Un fuoco che è debole e soffia aria e lo fai di nuovo prendere tanta fiamma. O che possiamo fare quello? In Ebrei 10:24 conosciamo, dice di incitarci gli uni gli altri a che cosa? Due cose. All'amore, alle buone opere. Incitarci. Stessa cosa qui. Ravviva. Paolo sta ricordando Timoteo, sta incitando Timoteo alle buone opere. Usa il tuo dono. Non avere timore. Non temere le sofferenze e le persecuzioni, ne parleremo tanto. E poi, 7, Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Cioè noi abbiamo da Dio non uno spirito di timore, di paura, no. Potenza da Dio, amore per gli altri che ci spinge ad usare i nostri doni e disciplina, autodisciplina. Non diamo spazio alla carne, ma sono stanco, lo farò domani. Ma non c'è tempo domani, domani avrò quello che Dio ha per me domani. Questa esortazione vale anche per noi. Allora arrivo a 8:11. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dall'inizio dei tempi. E ora è stata manifestata per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro, Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo, di cui io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore dei gentili. Non vergognarti della testimonianza del Signore nostro. Dobbiamo scegliere. Ho timore degli uomini? Vergognarmi, cosa implica quello? Che mi vergogni di quello che potrebbero pensare di me. Non voglio essere visto come fanatico, esagerato. E qua, no, non vergognarti della testimonianza del Signore nostro, né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo. Secondo la potenza di Dio, la vita cristiana, dobbiamo non vergognarci, ma dobbiamo essere pronti a soffrire. E il contrario è soffrire. O mi vergogno o soffro. Sta proprio implicando quello. Veramente vivere per Dio porta sofferenza, sofferenza dagli altri, ma non solo. Sofferenza perché la mia carne mi affligge. La mia carne vuole affaticare, vuole sacrificare, vuole rinnegarsi costantemente. No, la vera vita cristiana comprende tanta sofferenza. Paolo soffriva tantissimo, ma Paolo era triste per il fatto che soffriva? Pensate a questo. Soffriva tantissimo. Era triste di dover soffrire? O aveva più gioia di quanto io e te avremo mai? Perché aveva gioia Paolo se soffriva così tanto? Perché aveva gioia Paolo? Per quale motivo? Perché la sua vita c'era tanto, tanto frutto. Voi, ai Tessalonicesi, siete la mia corona, la mia gioia all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Io presenterò voi a Cristo come frutto del mio ministero e non solo voi. Paolo aveva gioia perché viveva aspettando quel giorno per presentare le persone che aveva portato alla salvezza e edificato. Presentarli a Cristo. Soffri anche tu per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. E poi ha parlato della salvezza. Salvati per grazie, scelti incredibilmente, questo incredibilmente, ci ha chiamati con una santa vocazione non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento, la sua grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Prima che ci fosse tempo, prima di aver fondato il mondo. Dio nel suo cuore, questa è la preconoscenza, ci aveva già dato la sua grazia. Prima di aver creato il mondo e l'universo, Dio ci ha dato nel suo cuore la sua grazia. Ed ora, nel tempo, è stata manifestata per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro, Gesù Cristo. La nostra salvezza risale prima della creazione del mondo. Che motivo di gioire! Cristo ha distrutto la morte. Ha distrutto la morte perché ha avuto vittoria. Abbiamo letto quello in 1 Corinzi 15. Ha fatto risplendere l'immortalità, la vita eterna, per sempre con Dio nella sua presenza. Paolo riconosceva la sua chiamata. Tu riconosci la tua? Se tu sei salvato, hai una chiamata non solo alla salvezza, ma anche a servire. Ogni credente ha una chiamata a servire. mettete al servizio degli altri i vostri doni, la grazia manifesta di Dio, i doni spirituali. Hai una chiamata ad usare i tuoi doni per gli altri. Tu riconosci e vivi la chiamata o sei presa? Sei preso con le faccende, con tutto quello che c'è da fare, con la fatica, con la stanchezza. O che possiamo seguire, adempiere la chiamata che abbiamo. Siamo chiamati anche a vivere ruoli come mariti, come Dio comanda, mogli, genitori, figli, fratelli e sorelle nel corpo di Cristo. Abbiamo tutti chiamati a vari ruoli. Stai vivendo pienamente ogni chiamata che hai? Stai vivendo secondo la parola di Dio i ruoli che hai? Veramente, come marito, come moglie, come genitori, come figli, come fratello o sorella in fede. 12. Per la chiamata che Paolo aveva, dichiara: per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Paolo pensava costantemente a quel giorno. È l'unico modo di vivere bene la vita cristiana e di pensare a quel giorno. Vi faccio un semplice sondaggio. Pensate alle ultime volte che sei stato stanco, scoraggiato o quello che sia. Stavi pensando al giorno di Cristo? Stavi pensando a vedere Cristo? Pensate all'ultima volta che tu eri aggravato, frustrato, arrabbiato, cioè che non avevi pace e gioia. Stavi pensando a quel giorno. E la risposta, sappiamo, no. Paolo, sì. Questa è la chiave. Non dobbiamo vergognarci, dobbiamo ricordare, io mi trovo ora davanti a te, Signore. E così mi sveglio ogni giorno pensando a questo. Teniamo gli occhi sull'eternità. Vado avanti. 13. Ritieni il modello delle sane parole che hai udite da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Allora, 13 parla di seguire il mio esempio, il mio insegnamento, il modello delle sane parole che hai udito da me. Le parole. Quanto è importante trovare chi cammina nella verità. Parla della verità e cammina nella verità. E di ritenere, di aggrapparci, non mollare quel modello. Seguire quell'esempio. E poi, 14, dice, custodisce il buon deposito. Deposito, in questo caso, della verità. Lui parla il modello delle sane parole. Ti è stato depositato nella tua vita, nel tuo cuore, le sane parole. Tu hai la verità, Timoteo. Custodisce questa verità. Capite? Non è solo, sì, sì, lo so, pensando all'altro. No, custodisce, curi, proteggi la verità che hai. Non mollare, ricordare il valore, viviamo per questo. Vado a 15, dove Paolo parla di credenti che lo avevano abbandonato, che non era solo lui personalmente, ma lui che serviva Dio. Lo avevano abbandonato e poi parla di uno che non lo aveva abbandonato, ma che aveva servito con grande impegno e perseveranza. Notiamo di quali di questi parli di più. Parli di più di coloro che lo avevano abbandonato o parli di più di chi non lo aveva abbandonato? Notiamo 15-18. Tu sai che tutti quelli che sono in Asia, fra i quali Figello e Ermogene, mi hanno abbandonato. Concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché spesse volte egli mi ha confortato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, venendo a Roma, mi ha cercato con molta sollecitudine e mi ha trovato. Gli concede il Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. Tu sai molto bene quanti servizi egli mi aveva reso in Efeso. Allora, mi colpisce due o tre cose qui. Uno, Paolo menziona Figello e Ermogene. Ed altri che lo avevano abbandonato. Menziona per nome. Questi erano uomini che avevano lavorato con Paolo. Ma lo avevano abbandonato. Ma scusami, non è che non dobbiamo sparlare? Questo è sparlare? No, non è sparlare. Lo avevano veramente abbandonato. Ma no, noto però di quali parli di più, di loro oppure di Onesiforo? Di quali parli di più? C'è confronto? Menziona loro. Parla di Onesiforo. Quindi non era focalizzato, ah, quelli. Lui dice questo a Timoteo per far capire, solo perché tu servi il Signore non vuol dire che non potresti abbandonare. Stai in guardia. Però voglio darti un buon esempio da seguire. E proprio martella sulla vita di Onesiforo, quanto aveva fatto. E lui ha parlato di quello che aveva fatto a Roma, dove non c'era Timoteo, ma Timoteo era con Paolo in Efeso. Tu sai molto bene quanti servizi egli mi abbia reso in Efeso. Ricordati di lui, un buon esempio. Paolo innalza Onesiforo per darci un esempio. E il suo amore era un amore costoso. Doveva andare a Roma, che è un viaggio lungo, costoso, lasciare tutto. E poi dovevo cercare Paolo, non c'era un indirizzario. Cercare Paolo e finalmente l'ha trovato e lo ha curato. Questo è un esempio di usare i tuoi doni spirituali. Non vuol dire che tutti devono viaggiare, ma è un sacrificio. Non è facile. Non lo fai quando hai tempo avanzato. Come va il tuo amore? Onesiforo aveva un grande amore. Il mio, il tuo, come va? Paolo prende la parola ancora con Timoteo esortandolo. Anche noi abbiamo bisogno di questo. Capitolo 2, versetto 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Tu dunque, quella parola importante, al rischio di diventare come quelli che mi avevano abbandonato, Timoteo, alla luce di Onesiforo che avevo, ti ha mostrato un esempio meraviglioso, alla luce di questo, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Timoteo, non ce la farai tu da solo. Tu devi fortificarti nel Signore, nella forza della sua potenza. Non possiamo mai vivere per Dio con le nostre forze. Dobbiamo fortificarci nel Signore. Esorta Timoteo a questo. Poi una decisione cosciente di fidarci di Dio. Leggo 2 a 7 e Paolo incoraggia Timoteo in questo, incoraggia anche noi. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidele a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico ed il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Vari punti qui. All'inizio dice le cose che hai dite da me, affidele a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Paolo, Timoteo, buoni fedeli, altri. Parla di quattro generazioni spirituali. Due cose. Uno, in chi dovremo investire? In chi dovremo investire? Nella persona costantemente nel bisogno che non cresce mai? Vuole aiuto, ma non vuole crescere. Affidele a uomini fedeli. Se si può prendere tempo a investire in varie persone, persone che vogliono crescere e persone che onestamente non vogliono crescere, ma a loro piace imparare. No, affide a uomini fedeli, nota se sono veramente fedeli. Ma numero due dico, ma io sono un uomo fedele? Sono un uomo che prendo la cura spirituale che Dio mi dà e poi vivo per trasmettere quello ad altri, non solo conoscenza intellettuale, una vita con timore di Dio. Io sono un uomo fedele? Dove sono un buon investimento? Ogni credente dovrebbe chiedersi, sono un buon investimento? Vale la pena per qualcuno di investirsi in me perché poi io vivrò fedelmente tenendo gli occhi su Dio e ci sarà tanto frutto? O veramente ci sarà ben poco di frutto perché il mio peccato ostacola quello? Quanto forte quella lezione. Poi Paolo dà a lui questi esempi dicendo tu sopporti afflizione come un buon soldato, parli del soldato, dell'atleta, dell'agricoltore, considera le cose che dico, Signore, ti dia intendimento per dire, Timoteo, ricordati, vivere per il Signore è costoso, è un sacrificio, porta afflizione, ma devi tenere gli occhi in avanti. Dove tieni gli occhi un soldato in mezzo alla guerra? La battaglia o la vittoria? Dove tieni gli occhi per non stancarsi? La vittoria. Dove tieni gli occhi un atleta? La corsa o il traguardo? Dove tieni gli occhi un agricoltore? Alla fatica di quel giorno o alla raccolta fine stagione? Il Signore ti dia intendimento. Questa è la vita cristiana. Non stancarti, Timoteo. Sacrificati. Investe bene in chi è degno dell'investimento. E poi non stancarti, ci saranno afflizioni, ma tieni gli occhi in avanti. Come vivi ogni giorno? Tu come vivi? Prima, tu sei un uomo o donna fedele? Tu sei un buon investimento per altri? Cioè, questa è una buona domanda. Tu sei un buon investimento. Chi investe in te? C'è un vero frutto? Parlando negli anni, parlando, dico, sai, se Dio salva un uomo che ha un cuore per il Signore, dopo 5 anni potrebbe essere una guida di chiesa. Se ha un cuore per il Signore, umile, pronto a vedere il peccato, conta il costo, tieni gli occhi in avanti. Sei un uomo o una donna dove tu vuoi vivere per l'eternità e quindi sei un buon investimento? Come Paolo dice qui, uomini fedeli, siamo quello? O che possiamo? Poi Paolo dichiara in versetto 8, ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti secondo il mio Evangelo. Ricordati, tieni in mente che Gesù è l'adempimento delle profezie del Cristo, stirpe di Davide, è venuto come Dio aveva promesso, ricordati di questo, è andato alla croce, ha pagato ed è risorto. Ricordati di questo, è tutto compreso in questo. Tieni gli occhi sempre su Cristo, Timoteo, e poi Dio è fedele, quello che aveva promesso a Davide ha adempiuto. E così ricordando la fedeltà di Dio lì, mi aiuta ad avere fede nelle mie prove. 9. Parlando di Cristo e l'Evangelo, per il quale io soffro afflizione fino a portare le catene come il malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Quando viviamo per Cristo ci saranno sofferenze. In avanti leggiamo persecuzioni. Ma non mi importa, la parola di Dio non è incatenata. Io sì, falsamente, ma la parola di Dio no. Qual è il tuo cuore? E poi Paolo, sapendo che Dio è l'opera, dichiara: perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anche essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Prima abbiamo parlato della grazia che è stata data prima dei tempi. E qui parla: ecco perché soffro ogni cosa, perché ci sono lì fuori, non so chi sono, ma ci sono gli eletti. E io predico a tutti, e Dio salverà gli eletti a cui ha dato la grazia prima dei tempi. Io soffro ogni cosa, perché la parola non raggiunge gli eletti senza sofferenze, ed io voglio il privilegio di soffrire. Non fisicamente. Soffrire con stanchezza, con fatica, con disprezzo, dicendo no, no, no alla mia carne, alla vita più facile. Paolo soffriva. Soffriva ogni cosa per portare gli eletti alla salvezza, perché non si può credere, non sei alla salvezza senza credere, e non puoi credere se qualcuno non predica. E poi non vengono fatti uomini maturi, perché conviene. Versetto 11 a 13 parla della fedeltà di Dio. La parola fedele, una parola sicura. In ogni cosa Dio rimarrà fedele, perché questo è chi è Dio. Possiamo fidarci di Dio totalmente in ogni cosa. Leggo 11. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. In poche parole, i veri credenti persevereranno. I veri credenti ascoltano e seguono Gesù Cristo e continueranno a seguire Gesù Cristo. Tanti dicono di essere salvati, apparentemente seguono Cristo per qualche tempo, a volte vari anni, a volte decenni, ma solo le vere pecore continuano a veramente seguire Cristo. Non solo far parte della Chiesa, quello non è seguire Cristo. Tu puoi far parte della Chiesa, puoi servire, predicare, ma non vuol dire che appartieni a Cristo. Appartieni a Cristo che vede il tuo peccato e ti aggrappi a Cristo come la tua giustizia, il perdono. Poi a Timoteo dice: ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non fare dispute di parole che non giovano a nulla, se non per sovvertire coloro che ascoltano. Questa è la prima di varie volte che Paolo parlerà di questo, di non fare dispute, di non stare lì discutendo parole, argomenti che non sono fondamentali. Dobbiamo evitare, perché non portano alcun bene. Tanti vogliono parlare di quello che non edifica. Tanti vogliono discutere questo e quello e quello. Piccoli pezzettini dalla Bibbia, lunghi discorsi, ma camminano lontano da Cristo. Non vedono il peccato, non sono uomini e donne di Dio. Non dobbiamo voler avere ragione, dobbiamo voler più di Cristo. E poi Paolo dichiara a Timoteo in versetto 15: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Studiati, impegnati con grande zelo a presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi che tagli rettamente la parola della verità. Ma io non sono un insegnante maestro, no, ma in Colossesi 3 così dice, la parola di Cristo abita in voi copiosamente, parlandovi, istruendovi a vicenda. Quanti devono parlare con altri di Cristo? Tutti i veri credenti. Ma quello che dico, non voglio dire qualcosa che non è vero. Non voglio avere il timore di parlare, ma voglio avere il timore di sbagliare. Importante, non voglio avere il timore di parlare, ma voglio avere il timore di sbagliare. E quindi voglio tagliare rettamente la parola della verità. Voglio tagliare rettamente quello che dico, voglio che sia giusto. Quindi se non sono sicuro, non dico. Se non sono sicuro, non dico. Questo vale per tutti i credenti. Certamente chi insegna ha un ruolo ancora più grande. Ma per vivere così dobbiamo evitare i discorsi inutili, i disputi che abbiamo detto prima. Paolo ritorna col discorso 16-18. Ma evita i discorsi profani e vani, perché fanno progredire nell'impietà. E la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Emeneo e Fileto, i quali si sono sfiati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Ci sono tantissimi discorsi profani e vani che non edificano. Fanno crescere l'impietà, nell'orgoglio, ma no, non hai capito bene. Ma anche se capisci bene, non ti giova. Notate che anche qui Paolo menziona due credenti o membri della Chiesa che prima facevano parte della Chiesa, di apparenza erano sfiati dalla verità, insegnando cose che non erano vere, e li menziona per nome, no? Emeneo e Fileto. E di nuovo, questo non è sparlare, ma è per aiutare Timoteo a capire i pericoli, i rischi. Dobbiamo stare in guardia a non dire quello che non sappiamo. Però per quanto noi possiamo sbagliare, Dio non sbaglia. Allora, 19, molto importante. Tuttavia, il saldo fondamentale di Dio rimane fermo. Avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritrae dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Ci sono due lati qui, questo è importante, per quanto riguarda la predestinazione e tutto quello. Qui dice, il Signore conosce quelli che sono suoi. Dio sa chi è salvato. Dio sa se quello è una caduta o se no, la persona non era mai veramente salvata. Dio sa, noi no. L'unico modo di sapere che siamo salvati è di camminare in santità. E per quello che dichiara l'altro lato della medaglia, si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Se tu dici Gesù Cristo è il mio Salvatore, allora ritirati da ogni peccato. Cammini in santità, in umiltà, in purezza, davanti a Dio, amando il tuo fratello, la tua sorella. Vive così, così saprai di essere salvato. Il Signore conosce quelli che sono i suoi, noi no. Noi conosciamo, li conoscerete dal loro frutto. Paolo ai Tessalonicesi, vedendo le opere della vostra fede, so che siete salvati. Le fatiche del vostro amore. Quindi c'è il lato di Dio e c'è la responsabilità dell'uomo, che convivono due lati della stessa moneta. Per avere la pace di essere salvati dobbiamo ritirarci dall'iniquità, dobbiamo lasciare il peccato, dobbiamo ravvederci e seguire Cristo in ogni campo della vita. È proprio una vita di santità che dà chiaro frutto della salvezza. Ora, C'è un'esortazione di vivere per portare il frutto che dura, 20-21. Or, in una grande casa non vi sono soltanto vasi di oro e di argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Anche qui c'è una forma di esortazione di ricordare il ritorno di Cristo. Voglio vivere per buone opere, perché il senso di buone opere non è in questa vita. Il senso di buone opere è al ritorno di Cristo. Buone opere portano frutto che vedrai il premio al ritorno di Cristo. Se non ci fosse il ritorno di Cristo, sarebbe molto meglio solo vivere per oggi. Fate la casa più bella, la vita più comoda possibile. Ma Cristo ritornerà. E ognuno si presenterà per mostrare quello che ha guadagnato con quello che ha ricevuto di tempo, di doni spirituali, di capacità, di intelligenza, di tutto. E così, per poter edificare i beni, tu devi tenerti puro, essere un vaso, perché tu non puoi edificare nelle tue forze, solo dimorando in Cristo, ma se tu non sei un vaso puro, tu non dimori in Cristo. Quindi questo è tenere in mente il ritorno di Cristo, voglio presentarmi a Lui con buon frutto, ma devo restare puro, confessando i miei peccati di cuore, a fondo. 22. Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Fuggi le passioni giovanili. Fuggire è quello che uno fa quando c'è un orso, un leone dietro. È proprio con tutta la capacità, la forza che hai, anche quando non ce la fai, vai avanti. Questo è fuggire. Fuggire i peccati. Matteo 5, Gesù parlava di tagliare la mano destra, cavare l'occhio destro. Qui è un qualcosa di estremo per scappare dal peccato. E poi, quanto fuggire è una parola forte da allontanarti, perseguire è una parola forte per correre dietro. Correre dietro. Che cosa? La giustizia. La giustizia, un cammino di giustizia, un cammino di santità. Tutto quello che Dio comanda. Persegui quello, corri verso quello. Corri verso la fede, guardando sempre in avanti a Dio, al ritorno di Cristo. Persegui l'amore, un amore che ti controlla in tutto. Le tue scelte non sono fatte, se ho tempo aiuterò. Non c'è bisogno, aiuterò. E se serve mancherò sonno, ma c'è bisogno. C'è bisogno. Sto vedendo esempi di quello degli uomini con cui ho stretto contatto ogni settimana. E io dico, come lo fanno? Tutti hanno famiglie, lavori intensi, tutti lavori di essere responsabili, con mega responsabilità. Non sono semplici dipendenti. Come riescono con questo e quello e quel bisogno? Ma hai passato la serata con lui? Ma anche quello lì e anche là? Ma come? Quando? Dove? Che non valutano se ho tempo, non valutano il costo, valutano piuttosto il valore. Questi sono uomini di Dio. Persegui l'amore e persegui la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. La pace che si trova solo in Cristo Gesù, che non è limitata ad una persona. Dovremmo cercare, non solo io da solo, ma insieme con altri credenti. Cerchiamo rapporti di vera pace. L'amore copre una moltitudine di peccati, primo Pietro. Se io resto offeso per quello che tu hai detto di me o a me, posso vivere in vera pace con te? Posso? Posso vivere in pace se quello che tu mi hai detto mi ferisce? No, no. L'amore copre una moltitudine di peccati. Essere permaloso è essere lontano da Dio. Quindi fuggire il peccato e correre verso una vita pienamente ripiena di Cristo in ogni campo, che comprende molti i nostri rapporti gli uni con gli altri, camminare con giustizia in modo giusto in ogni rapporto, camminando con vero amore profondo che non è un sentimento, è proprio un impegno, e pace con gli altri. Poi fuggiamo le passioni giovanili e poi cosa da evitare? 23. Evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Paolo ha già parlato di questo due volte e lo menziona ancora. Quanto è importante scegliere bene di che cosa parliamo. Quante discussioni inutili, stolte, insensate, perché non portano vero frutto. Generano contese. Ma anche se uno riesce a convincere l'altro, non porta edificazione. Evita quei discorsi, Timoteo, e a noi Dio sta dicendo evita quei discorsi. Quanto importante cosa parliamo. Vi cito Efesini 5, 3, 4. Come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominati fra di voi, lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Quindi, quanto è importante scegliere bene di che cosa parliamo. Ecco una parola che segue in 24 in poi, per uno che è servo del Signore. Quindi, questo riguarda non tutto il suo rapporto, ma il rapporto con chi cerca di avere scontri con lui, che lo offende. Ora, un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Allora, questo è un esempio dove bisogna vedere tutta la Bibbia. In Tito, Paolo dichiara che gli anziani, la guida di Dio, devono far turare la bocca agli oppositori. Cioè, quello è forte. Far turare la bocca. Cioè, non vuol dire fisicamente, ma vuol dire proprio facendoli tacere. E qui dice, deve essere mite verso tutti, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, però insegnare con mansuetudine non è diverso che far turare la bocca. Attenzione, Paolo, guidato dallo Spirito Santo, ha scritto tutti e due. Quindi non c'è contraddizione, non sta contraddicendosi. Dobbiamo noi adeguare il nostro concetto di mansuetudine al concetto che Paolo ha, che è guidato da Dio. E notate qui che parla di quelle le offese subite. Questo sta parlando non solo che uno insegna male, ma che uno offende il servo del Signore. E lì il servo non si agita. No, tu non devi dire quello contro di me. Lui protegge le pecore, sì, ma non si agita perché viene attaccato personalmente. Questo è il punto principale qui. Quanto è importante. Non devi contendere, ma no, quello che tu dici è falso. Delle offese, no? Nelle offese subite. continuando ad insegnare le verità. Quanto importante è questo. E notate anche che quegli oppositori sono prigionieri di Satana, ma non si rendono conto. Si prega che possano ritornare in sé, che vuol dire non si rendono conto che sono prigionieri di Satana. Così vediamo questi primi due capitoli. Vediamo il cuore di Paolo per Timoteo. Vediamo il suo grande amore per Timoteo che sprona, spinge, incoraggia Timoteo a come vivere la vita. Notate alcune delle parole che usava. Aveva usato in capitolo 1, versetto 6, ravviva il dono di Dio che è in te. Timoteo, impegnati a usare il dono che hai. Aveva detto in versetto 8, non vergognarti dunque delle testimonianze del Signore. Non vergognarti, ci saranno opposizioni, ci saranno quelle che ti disprezzano. Non vergognarti. Aveva detto, presentato se stesso come esempio, per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, diceva Paolo. E poi dice a Timoteo, ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me. Ritieni, tieni il modello delle sane parole. Custodisci il buon deposito. Timoteo, hai ricevuto questa verità, custodiscilo pienamente. In capitolo 2 inizi dicendo, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E anche noi dobbiamo fortificarci nella grazia che è in Gesù Cristo. Non c'è altro modo. Tu dunque sopporta afflizione. Sopporta l'afflizione. Vivere per Cristo porta afflizione. Afflizione quando la nostra carne combatte dentro. Afflizione nel sacrificarci. Sopporta l'afflizione tenendo gli occhi sul premio. Considera le cose che dico, valuta, merita, considera queste cose. Ricordati che Gesù Cristo è il seppio di Davide e risorto dai morti. Ricordati sempre di Gesù Cristo, questa è la chiave della vita cristiana. Perciò io soffro le cose per gli eletti. Paolo di nuovo presenta se stesso come esempio a Timoteo. Paolo, tenendo gli occhi in avanti, era pronto a soffrire ogni cosa. Poi egli ricorda Timoteo che Gesù Cristo, il Signore, rimane fedele. Poi dice, ricorda loro queste cose. Tu, Timoteo, insegna, ricordi i credenti queste cose, scongiurandoli davanti al Signore. Quindi l'insegnamento non è solo intellettuale, dottrinale, è spronare, scongiurare, esortare. Studiati di presentare te stesso approvato da Dio, uno che tagli rettamente la parola. E noi vogliamo tagliare rettamente la parola di Dio. Vogliamo essere attenti a quello che diciamo, che sia la verità da Dio. Evita i discorsi profani e vani. Quanto è importante questo. Il Signore conosce i suoi, ma chi nomina il nome del Signore, il nome di Cristo, deve ritrarsi dall'iniquità, camminare in santità. Fuggi le passioni giovanili. Oh, quanto è importante fuggire dal peccato e perseguire la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuori puri invocano il Signore. Corriamo lontano dal peccato, corriamo verso la giustizia, la fede, l'amore. Evita discussioni stolte e insensate, come prima eviti discorsi profani e vani. Non sprechiamo tempo. E con questo Paolo sta esortando Timoteo come vivere. Mentre aspettiamo il Signore, e ne parleremo molto di quello nei prossimi capitoli, ma io prego che possiamo noi prendere queste verità per noi. Vivere così, mentre aspettiamo il nostro Signore. Grazie a Dio per la Sua parola. Preghiamo. Oh Padre, ti ringrazio che ci hai strappati dalle tenebre, ci hai portato nel tuo regno come figli tuoi e a ognuno di noi hai dato dei doni. Ci permetti di vivere per te. Che privilegio. Grazie per questa parola che l'Apostolo Paolo ha scritto, che tu gli hai guidato a scrivere a Timoteo, ma anche per noi, perché l'hai messo nella Bibbia. E vogliamo vivere così, con gli occhi in avanti, non stancandoci, non vergognandoci, ma tenendo viva il dono che è in noi per vivere per te, adoperando quello che ci hai dato per la crescita del tuo regno. Vogliamo evitare tutto quello che non porta frutto, i discorsi vani, profani, inutili. Vogliamo dividere rettamente, tagliare rettamente la parola, stando attenti a non dire del nostro. Padre, vogliamo tenere sempre in mente che tutto è basato su Gesù Cristo, morto per noi e risorto dalla morte. Padre, vogliamo essere pronti a soffrire per la tua gloria, perché le sofferenze qui passeranno. Vogliamo vivere per te. Grazie per Gesù Cristo che ha vissuto per noi, è morto per noi, adesso vive e ritornerà. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.